anticipato. E qual è il problema?
No, no, anzi.
Patto cosa? Patto per noi.
Infatti così l'ho interpretato. Cioè un...
No, l'ha interpretato, gliel'hanno detto.
Il Ricci ha tirato il sasso nello stagno ed è scatenato il maremoto.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Ma Spallettone, tutto sto giro di parole per dire che abbiamo avuto una botta di culo.
Il vero problema è che né Spalletti né la squadra trasmettono emozioni. Ieri quando abbiamo fatto il pareggio, a me non mi ha detto nulla, potevamo uscire, andare avanti, nulla, perché è una squadra che non emoziona.
Ragazzi, a provare a non essere nervosi, ma vorrei vedere voi a fare le nozze con i fichi secchi. Spalletti c'ha una squadra che è molto molto difficile riuscire a portare avanti all'europeo, eh.
Sostengo il lodo Allegri, di conseguenza anche Spalletti, se non lo stimo moltissimo. Quindi se hai una materia prima non di ottima fattura, sicuramente tiramisù non viene di ottima qualità. Viene un tiramisù così e così.
Speriamo soltanto che contro la Svizzera non giochi Giorginio.
Non sei passato il turno meritatamente. Meritatamente mi sembra una parola grossa. Comunque andiamo avanti.
Dunque, torno dagli Stati Uniti e che mi trovo qui vicino allo studio con me, Cicciordine. Ma che bello!
Eccoci!
È proprio lui, in carne e ossa, potete anche vederlo con le telecamere, quindi non sto a fare l'elenco di tutti i posti dove ci potete vedere. Fate il sito internet di Radio 24 o Facebook. Dunque, Pierluigi Pardo, ciao.
Ma vorrei fare la vita di Genta, ma ti dico la verità, la vita di Genta metà giugno negli Stati Uniti a occuparsi di endurance.
Tu la hai qualità. Fatto il super enalotto senza nemmeno giocare la schedina, Pardo.
No, lo so, non mi lamento della mia, non mi lamento assolutamente. Però Genta che se ne va negli States. Nessuno sa dov'è, cosa fa, eccetera.
E chi non può.
Ci faccio perdere le mie tracce.
Io sono stato una settimana a discutere con Capuano che cominciava a vedere biscotti da tutte le parti, lo sappiamo, professor Capuano, gli vogliamo bene. È ossessionato dai biscotti, adesso non so che altro potrà succedere. Meno male, adesso c'è l'eliminazione diretta, quindi poi lì non è che non si può.
Lì i biscotti tornano nel forno.
Sì, ma poi vediamo se gioca Giorginio o non gioca Giorginio, non c'è un rigore, perché questo è l'altro tormentone.
Tiramisù.
No, allora il Giorginio deve giocare per un motivo molto semplice, perché tu non puoi affidare il compito di guidare una squadra a un ragazzo che ha fatto 23 minuti di campionato, Fagioli, e che non alle prime armi, alle primissime armi.
Sono d'accordissimo con te, Franco, anche perché poi l'altra sera è entrato, onestamente mi sembrava spaurito e sperduto.
L'unica censura che si può fare, che si può dare alle convocazioni di Spalletti, riguarda, secondo me, il fatto che tu porti a casa, cioè porti in Germania Floruscio e lascia a casa Locatelli, il quale non è brillato in campionato, però almeno ti può fare il doppio ruolo, cioè eventualmente rimpiazzare Giorginio, eventualmente giocare da interno.
Questo ha un senso.
Questa è l'unica obiezione che si può fare.
Assolutamente, sono d'accordo con te. Fino adesso, Piero, non ho visto grandi squadre. Per quello che ho visto, la Spagna va bene, horse category finisce oggi l'europeo sarebbe la squadra nettamente più forte con Donnarumma miglior portiere, e questi sarebbero già verdetti definitivi. La Germania fresca, gioca in casa e tutto sommato al di là della partita con la Svizzera non ha giocato male. L'Austria, che è la migliore nel rapporto qualità-prezzo, il resto mi è sembrato trascurabile.
Sì, cioè le big, diciamo che non è, a parte la Spagna onestamente, vediamo stasera come va il Portogallo, però insomma non è che abbiano brillato molto, questo va detto. Spagna e Portogallo sono le due che hanno fatto sicuramente meglio, la Germania aveva fatto molto bene nelle prime due partite, ma poi al primo evidentemente vero ostacolo di un certo livello ha rischiato addirittura di perdere, e poi ci sono degli outsider interessanti, l'Austria sicuramente gioca un gran calcio, la Svizzera che è la nostra prossima rivale, uh-huh. Quindi so, voglio dire, non voglio dire mal comune, mezzo gaudio, però ma no, comunque la notizia del giorno è che, premesso che magari usciremo la Svizzera, che è una partita 50-50 quella, quindi voglio dire, lo dico, però insomma oggi il tema è che onestamente si sta delineando un tabellone abbastanza asimmetrico e noi siamo nella metà del tabellone sulla carta più interessante, sì. Poi è ovvio che se l'Austria arriva prima nel girone dei meriti ce l'ha, sì. E quindi li abbiamo anche visti, anche abbaglianti, la squadra più bella, forse la più bella dell'intero europeo, però è vero pure che forse se poi deve arrivare a una semifinale è meglio averci l'Austria e non la Francia ad affrontare, no?
Però,
in generale, quindi,
però secondo me va fatto un ragionamento di questo tipo, e cioè poiché tutte le grandi favorite, a cominciare dalla Francia per finire all'Inghilterra, nella seconda e nella terza partita hanno cominciato un po' a balbettare, ho l'impressione che debba ancora cominciare il vero europeo, vero. Secondo, vorrei fare una citazione di merito per il CT dell'Austria, il famigerato Rangnick, perché io sono stato tra quelli che lo hanno censurato, perché all'epoca in cui era entrato in circolo la sua candidatura per succedere a Pioli al Milan durante la pandemia, io mi ero opposto ferocemente criticando il metodo che lui aveva adottato, cioè quello di dare in giro delle interviste sul Milan senza ancora essere diventato l'allenatore del Milan. Oggi, dinanzi a questo lavoro, devo dire giù il cappello di fronte a questo tecnico, ma soprattutto di fronte al fatto che è uno che dice no alla panchina del Bayern per completare il suo lavoro come CT dell'Austria, e il Bayern notoriamente non è sicuramente il Cerignola, quindi allora voglio dire, da questo punto di vista, secondo me, oltre al tecnico va dato onore e merito anche all'uomo.
Sì, è un po' strano, eh?
Perché è molto strano.
Tu avresti detto no al Bayern, io no, neanche dipinto.
No, io avrei detto no al Bayern di arrivare domani, sarei andato oggi.
Io sto già cercando casa a Monaco. Io sto già, sai quando ci sono quelle voci? È stato avvistato. Sì, adesso voi mi sentite, io sono a Monaco in questo momento e sto cercando casa col terrazzo, perché poi so che la Baviera è bellissima col sole, te la godi col terrazzo, e quindi col terrazzo.
È chiaro, no? D'altra parte, cioè, l'Austria puoi andare avanti a allenarla, magari fai, che ne so, il contratto part time.
Sì, sì, cioè, sì.
A me sembra una follia dire no al bar, no, c'ho l'Austria.
Però vedi. Questo vuol dire intanto
che è strano, che è uno strano.
Che, va che bene, è molto strano, però vuol dire anche che ha il sacro rispetto, sì, del gruppo, delle persone e soprattutto del lavoro che è stato fatto. E portare a compimento il proprio lavoro, secondo me, è una delle qualità che distinguono anche sì, certo, gli uomini.
Con la schiena dritta. No, ma questo
no, è al di là delle battute è un gesto. No, tante volte ci troviamo a commentare e comunque in generale quando ci sono delle cose belle, secondo me è giusto dare visibilità alle cose belle. Però molto spesso poi i gesti belli che commentiamo sono gesti abbastanza banali, perdonatemi questa espressione.
Sì, ma non questo usuali.
Ma ha detto il contrario, fammi parlare.
Non rimane al Bologna, oddio, apritemi, va alla Juve.
Perché stavo dicendo esattamente questo. Cioè, stavo dicendo, molto spesso ci troviamo a commentare, e non è questo il caso di Rangnick, delle cose anche belle, che è giusto sottolineare in positivo, ma che sono poi alla fine abbastanza così a uso e consumo della facile riflessione o della facile commozione. Questo è un gesto invece, questo di Rangnick, è una scelta che nello specifico secondo me è veramente inusuale, quindi secondo me ha un merito ancora maggiore, cioè quando poi vai a toccare le ambizioni legittime, l'ambizione, forse anche il portafogli, mettiamoci anche questo elemento, secondo me sei su una soglia superiore. Non so se sono riuscito a spiegarmi, cioè secondo me questo gesto qui è veramente un gesto molto importante, certo. No, di cose belle in giro ne vediamo, però sai, un conto è un conto sono le cose belle che non ti costano quasi nulla, per Rangnick invece la scelta è veramente inusuale e qualcosa credo che gli costi gli sia costata.
Poi bisogna vedere, non è l'unico 2 DP che il Bayern di Monaco ha preso, mi domando perché, però è nei fatti questo, che sia così.
Questo è un tema molto interessante da seguire, perché se per caso si dovesse aggiungere al 2 DP di Rangnick anche il 2 DP di Çalhanoğlu, secondo me dobbiamo cominciare a parlare
di chi?
Çalhanoğlu.
Chi è?
No, come chi è?
Yasin, buongiorno.
Eccoci, ciao ragazzi, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti.
Buongiorno Fabrizio Yasin. Senta, ma io devo presentare un libro con lei tra qualche tempo, poi non ci siamo più sentiti da circa 3-4 mesi, mi sa dire di quale libro dobbiamo parlare?
Ha detto che vuole un po' di soldi per venire fin laggiù,
Sì, beh, questo è scontato.
Ma sceglilo tu il libro, non è importante, tu scegli
il figo. Ma fai il figo.
Libro a caso.
Senti, ma c'era il tuo amico Ordine che stava parlando di chi?
Çalhanoğlu.
E chi è? Yasin, chi è Çalhanoğlu?
Çalhanoğlu è il regista dell'Inter, che un certo Simone Inzaghi un giorno di una stagione e mezza fa decide di spostare dalla zona del campo a lui più congeniale per trasformarlo in uno dei registi più forti in Italia e in Europa.
Sì.
Anche del mondo, dai, diciamoci la verità.
No, per Yasin Çalhanoğlu è uno dei più grandi pensatori del XXI secolo, posso capirlo.
Sì,
no. Si è contenuto in questa definizione.
Beh,
che ha dato.
Chi guardava le immagini ha visto Franco Ordine che sembrava Garcia. Hai presente Garcia, quella famosa immagine di Garcia che suonava il violino? Ecco, era lui.
Esatto.
Siamo tutti d'accordo su chi è Çalhanoğlu, quanto vale, eccetera, eccetera. Però mentre Lautaro mette le ali all'Argentina, l'ho visto segnare in diretta l'altro giorno e stanotte non l'ho visto. Però è entrato, ha segnato e ha fatto vincere di nuovo l'Argentina. Gli interisti d'Italia non convincono, a cominciare da Di Marco, e poi ne avete sparsi da tutte le parti. Ma Çalhanoğlu è ancora interista o no?
Çalhanoğlu ha pubblicato un comunicato
molto lungo
di 2 giorni fa, dove insomma chiarisce la sua posizione rispetto a un fatto che non è un fatto inventato, cioè l'idea che il Bayern di Monaco lo abbia avvicinato non in questi giorni ma ormai un paio di mesi fa e abbia detto guarda, a noi ci interessi, questa cosa Çalhanoğlu l'ha recepita, l'ha anche comunicata in maniera molto corretta all'Inter. Io credo che nella sua testa lui gradirebbe magari un prolungamento di contratto fino al 2028, cosa che l'Inter però non intende fare, perché l'anno scorso è già stato rinnovato il contratto del giocatore. Rispetto a tutte queste voci e situazioni, il giocatore ha pensato bene di mettere un punto, come con le frasi che ci ha fatto leggere l'altro giorno. Quindi chiudo. Il Bayern di Monaco ha fatto un'offerta all'Inter per Çalhanoğlu? No, ve lo posso garantire. Il Bayern di Monaco farà un'offerta all'Inter per Çalhanoğlu? Questa cosa non lo so, può anche capitare.
Molto bene, quindi questo è tutto chiaro. Credo che ci si debba fermare Alizia. un istante sì? Per un tassativo, ma torniamo subito.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Yeah.
io direi di non fare il discorso del blocco di qua, blocco di là, blocco Inter, perché gli interisti giocano tutti fuori luogo in un contesto di giocatori con cui non giocano mai. Barella è costretto a fare il mediano perché se si sgancia Jorginho fa buchi da tutte le parti, quindi ecco, mettiamo subito in chiaro sta cosa.
Non so, chiaritemela voi, whatsappatori 349-238-6666 o telefonatori 800-24-0024. Cosa ne dici di questo whatsapp, Pierluigi?
È abbastanza incomprensibile, no, saluto l'ascoltatore. No, ma nel senso che è chiaro che i giocatori dell'Inter abbiano altri interpreti con cui devono giocare, che alcune posizioni possono essere un po' diverse. Detto questo, poi ci sono i momenti, le situazioni, ad esempio Di Marco, che è un esterno clamoroso, che ha fatto una stagione clamorosa, sicuramente in questo momento non sta brillando, ma magari brillerà, ce lo auguriamo, fin dalla prossima partita. L'assenza di Acerbi, secondo me, parlando un po' di Inter e di blocco Inter, sicuramente l'infortunio di Acerbi è stata una complicazione non da poco per Spalletti, perché lui aveva pensato alla difesa a tre, proprio come scelta, secondo me, in linea con le risultanze e con le tendenze del campionato, e Acerbi, eventualmente anche Scalvini, poteva diventare da questo punto di vista un punto di riferimento. Io credo che alla fine, anche se quello magari poi ci toglie qualche ambizione, nell'immediato la difesa a tre dia qualche garanzia in più, sì, in termini, sì, di copertura. Secondo me si è visto nella partita con la Croazia, al netto del fatto che chiaramente la Croazia non vale la Spagna. E quindi sul blocco Inter, vabbè,
posso dire,
sono state cose.
Sì. Posso dire, Pier, secondo me si sbaglia completamente il registro, perché l'unico che ha un po' le gomme sgonfie, lo ha dimostrato anche alla fine della stagione, è Di Marco. Però intanto cominciamo a dire come stanno effettivamente le cose. Bastoni per la prima volta gioca in un ruolo che non ha mai occupato e lo sta facendo in maniera, secondo me, eccellente. Io non dimentico che contro la Croazia l'unica occasione clamorosa da gol l'ha avuta il signor Bastoni.
Due.
Sì, ma dico la prima, quella clamorosa di testa.
Pure la seconda di testa anche.
Bellissima. Punto primo. Frattesi sì, viene utilizzato in un ruolo non suo, perché se tu gli fai fare il trequartista, la mezza punta d'appoggio all'unico attaccante, evidentemente gli ritagli un pezzo di campo dove lui, a cui lui deve arrivare di corsa per esprimere al meglio le sue qualità. Quindi io su questo, e Darmian, a me, io ve lo dico molto sinceramente, come braccetto difensivo dà più garanzie in assoluto rispetto persino allo stesso Di Lorenzo, per cui non credo che si possa parlare di cattiva esibizione, performance del mini blocco.
No, sono d'accordo con te.
Cioè, infatti,
non vedo errore in quanto dite. Fabrizio, non so se è d'accordo, ma credo di sì, se no lo dirà. Intanto c'è Spalletti. Beh, che non
posso dire.
Dimmi.
Io non so se, ma in Spagna parlano di blocco Real Madrid, blocco Barcellona, in Germania blocco Bayern. Ma questa sembra una roba un po' italiana, nel senso, cioè, stiamo parlando dell'Italia che fino adesso non ha funzionato, ci sono state un paio di giocate che ci hanno salvato, penso a Calafiori che la passa a Zaccagni che fa quel gol meraviglioso, in realtà fino adesso ha funzionato tutto molto poco. Sì. È l'Italia che deve trovare una quadra, non il blocco di questo, il blocco di quell'altro. Speriamo che a partire dagli ottavi si riesca a fare quello che, devo dire, storicamente ci è già capitato più volte, cioè trasformarci in un'altra cosa. Vediamo cosa succede.
No, ma poi vedo che è tutta roba problematica, c'è qualche lampo individuale qua e là, come è successo per l'Italia, ma chi cerca squadre con filosofia, organizzazione, eccetera, deve guardare il caso del club, perché se guarda
il
nazionale,
chiaro, no. A parte il fatto che questa è una vecchia abitudine nostrana, perché quando c'era nel 78, nell'82 il blocco Juve era la stessa cosa.
Ma a parte che sono favorevole al blocco.
Tra l'altro, il problema vero,
blocco Juve era un'altra cosa, sì, certo, numerici, sì.
Beh, non c'era Stanieri, c'erano nuovi della Juve.
No, ma te lo dico, perché i ricordi quando ero bambino, questo è un blocchettino.
Sì, blocco,
mi blocco. Ha reso comunque.
Il
sono
punto vero è che non Darmian. Siamo ancora una squadra, questo è il punto.
Ma no, infatti. Dai, facciamo la formazione. No. Facciamo la formazione,
no,
tutti.
No, non ce la fai, non ce la fai.
La formazione con la Svizzera, te la faccio io, Donnarumma.
E basta, fermati qua, Barella e fermati là.
Donnarumma, Barella
e fermati là.
Io aggiungo Scamacca.
Come fiducia Scamacca. Allora, Donnarumma, Barella, Scamacca, fermati qua.
Chiesa,
dai,
Chiesa non è presentabile.
Ma fa niente, tu vai dove ti porta Chiesa, Barella, Scamacca. Per questi giocatori qui davanti non hai di meglio. Cioè, se questi
io
sono, se
io
questi
dico
non,
che di meglio forse ci abbiamo Zaccagni a sinistra.
Ma allora ha ragione.
Io farei
3-5-2. Vai, 3-5-2.
Io farei 3-5-2.
Lo devi violentare e metterlo al posto di Di Marco. Io farei così.
Chi? Abri.
Scamacca.
Non so
che no, no, scusa, sto parlando Zaccagni. Di Zaccagni.
Però Zaccagni. Non può fare l'esterno a tutto fascio Zaccagni, non è proprio
ho detto lo devi violentare per una sera contro la Svizzera, gli devi far fare quel lavoro là.
Sì.
Cioè, c'ha più gamba, c'ha più gamba.
Ma le partite durano 90 minuti, forse 120.
C'ha più estro e soprattutto certo, in questo certo. Momento c'ha il tocco magico. Quando hai trovi un giocatore adesso, col tocco magico, mai lasciarlo fuori.
Scusami Franco, io penso che la cosa più saggia che si possa fare, vista anche la squalifica di Calafiori, è rimettere Bastoni braccetto di sinistra e associarlo a Di Marco esterno a tutta fascia, cosa che nell'Inter hanno fatto tutto l'anno e si sono trovati a meraviglia.
Sono trovati bene, sì.
Posso darvi la formazione?
Sì,
posso darvi la formazione?
Roma posso,
mi è lecito parlare?
Vai.
Mi è lecito parlare? Allora, difesa a tre, Bastoni braccetto a sinistra sicuramente. Darmian braccetto a destra, il centrale ve lo lascio scegliere fra Buongiorno,
Buongiorno.
E Mancini, ma...
Buongiorno.
Buongiorno. Credo che Buongiorno sia favorito. Di Marco a sinistra, a destra Di Lorenzo, a centrocampo si può discutere su Giorginio Cristante secondo me, lì vicino Barella e siamo, ne mancano tre, Scamacca sicuramente davanti. Il vero tema è la seconda punta, io lo so, non è che mi sfugge la suggestione Chiesa, non mi sfugge la suggestione Zaccagni, secondo me lì rigioca Raspadori perché dovete pensare
perché
che è una
partita l'unico che può giocare come seconda punta a fianco al centravanti
sì. Cioè il dibattito su Chiesa seconda punta con Allegri è stato uno dei tormentoni della prima metà della stagione. Io penso che lui partirà così, poi magari mi sbaglio completamente, magari tornerà a 4, però penso anche che sia una partita contro una squadra molto solida, una partita che vive della logica dei 90, 120 o addirittura calci di rigore, cioè una partita dove tu puoi fare 0-0 e passare il turno. E
alla fine arriva Giorgino.
E penso che alla fine ci sono positive e negative. Sei perfido. Ci sono positive e negative in tutti e due i moduli, però credo che alla fine in una partita come questa, cioè io sono convinto che se Spalletti avesse, se l'Italia fosse una squadra di club e Spalletti fosse qui pronto a organizzare la stagione, lui lavorerebbe per giocare a 4. Però credo che invece il tempo sia poco e quindi andrà sul modulo secondo me che presenta meno rischi, meno preoccupazioni. Sì. Poi magari sbaglio.
Fabri?
Sono d'accordo, mi piace anche la formazione di Pier, bisogna capire chi gioca a mezzala sinistra con Barella a destra e anche secondo me Giorginio Barra Cristante in mezzo, e io personalmente metterei Cambiaso a destra tutta fascia, che per me lo ha fatto anche molto bene quest'anno,
cioè, al posto di Lorenzo.
Secondo me sì, perché anch'io. Di Lorenzo non gli voglio male, però mi sembra un filo sottotono,
sì, sì. Chiesa
ci sta, quello è un ballottaggio.
Chiesa?
Io sono d'accordo con il fatto che in questo momento inizialmente almeno si debba proporre Scamacca con uno che può fargli da compagno di reparto e in questo momento probabilmente Raspadori è il più indicato, anche se non ha giocato una gran partita.
Sì, Chiesa, poi Chiesa lo lascerei.
Non voglio fare un discorso da allenatore, questo è il classico discorso che fanno gli allenatori.
Perché se no Spalletti poi si incazza, ti telefona, ti fa una
no,
pipa così.
Perché tu hai detto quelle cose lì alla radiolina, a Radio 24, te tu hai parlato, c'era Ordine che ascoltava il topolino. Salutiamo il CT. No, allora, secondo me il punto è quello che dicono gli allenatori, può sembrare tante volte una frase di circostanza, ma soprattutto in partite che possono durare anche 120 minuti. i cambi sono importanti. Cioè, a me Chiesa l'altro giorno è piaciuto non tanto, tantissimo. Zaccagni mi è piaciuto non tanto, tantissimo. È ovvio che siano stati protagonisti assoluti assieme a Calafiori, cioè la rinascita degli ultimi 20 minuti porta le loro firme. Però è vero pure che fra giocare titolare e magari in una partita più bloccata e dare un contributo di un certo tipo e entrare magari con mezz'ora più eventualmente il tempo supplementare con gli avversari un po' più stanchi, con una partita tatticamente meno bloccata,
la famosa logica dei cinque cambi, no, che li capiscono,
questo è comprensibile soprattutto per un giocatore che ha i colpi di Chiesa,
appunto. Poi, resta il fatto che i giocatori con quei colpi lì noi non ce li abbiamo, e per questo mi viene difficile prescindere da Chiesa e Scamacca, semplicemente questo. No, un'ultima cosa per Fabrizio, ma al volo,
Tony Allegri, Tony Ammax, allora ti chiedono una punta, fa 10 gol, fa doppia cifra.
Volevo chiedere l'ultima cosa a Fabrizio in 30 secondi. Lukaku, in questo caso zavorra abbastanza il Belgio e flirta con il Milan. Come ti sembra questa roba?
Ah, mi sembra un po' particolare, un po' strana, sinceramente. Io ti dico la verità, rispetto a tutto quello che è uscito tra ieri sera e questa mattina, penso che sia più una necessità di Lukaku e del suo entourage di trovare una sistemazione che una reale volontà del Milan di portarlo a Milano, perché il Milan ha un piano A che conosciamo tutti, che si chiama Zirze, e se quello è il tuo piano A, il tuo piano B non può essere Lukaku,
quello,
che
è un
altro giocatore.
Esatto, è proprio questo. Però cioè, mi sembrano quelli
A,
che.
Se il piano A prevede 40 milioni più 15.
Ho capito. Allora voglio comprare una giacca. Non c'ho i soldi, compro un paio di pantaloni. Se c'ho bisogno di una giacca.
Ascolta, non lo fa. Cioè, tu devi entrare nella testa di una società che è guidata da gente che sta in finanza.
Fa finanza.
Fa finanza.
Quelli che fanno calcio e quindi io torno a essere perplesso. Ragazzi, allora ho bisogno di una giacca. Compri i pantaloni.
Va bene così. Compro Bermuda. Un'altra giacca anziché quella.
Di Bermuda. No, un'altra giacca, una cosa diversa.
Compro un'altra giacca.
Non è un'altra giacca. Ciao Fabri, fammi sapere che libro ti devo presentare.
Ma soprattutto vuole le note spese per arrivare fin laggiù.
Lo stretto necessario di Pierluigi Pardo, un grande romanzo che io credo debba essere riproposto.
Vabbè, sono un po' confuso e ti saluto. Ciao Fabrizio. Ciao.
Un abbraccio a tutti, ciao ragazzi.
Ciao. Mi tengo Pardo e Ciccioordine, ovviamente qui vicino a me c'è Deborah Rosciani per la borsa. Volevo farla parlare anche un po' di calcio, ma non vuole. Vabbè, pazienza. Borsa.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ci vuoi parlare di Milan? Chi compra il Milan? Porca miseria, maledetto disgraziato.
Beh, Fabrizio, carissimo interista che stimo, dopo quello che ha fatto al Milan, io su Giude Scariota la mano sul fuoco non ce la metterei. Comunque,
il Cerignola è una grande squadra. Cosa avete contro il Cerignola?
E chi sono io per non far rispondere a Franco Ordine qui vicino a me?
Allora, ascolta,
ma come si permette il Cerignola? Cerignola.
Ascoltate, non nominate in vano il nome dell'audace Cerignola, club storico nel quale negli anni 30 ha giocato a livello di Serie C l'ala destra che si chiamava Savino Ordine.
Attenzione. Sì.
Andiamo avanti.
Dove gioca Cerignola?
Era papà.
Adesso in Serie C. Mio padre.
Certo.
Nativo della classe di ferro 14, 1914.
Ma grande Savino. Chi compra il Milan?
Allora,
fammi sapere chi compra il Milan.
Io metto insieme il milanista e l'interista.
Vogliamo dire questa
che
cosa? Scusa, Ordine.
Dimmi.
Ordine, prima di dare queste informazioni decisive sul futuro del Milan, vogliamo dire a tutti gli italiani che questa cosa della A che diventa E è una cosa che fa Lino Banfi.
Sì, non c'entra niente. Infatti.
Ma non c'entra niente. Cioè, a Bari nessuno dice la Beri, esatto. Non c'è uno che dica Beri, no, lo diciamo, no. Io non sono di Bari, però
esatto. Perché facciamo della cultura.
Esattamente.
Poi, è importante.
Poi,
è importante.
Noi ci distinguiamo, dai baresi perché oltre.
Non farmi del campanilismo.
No, perché il Padre Eterno ci ha messo in mezzo l'Ofanto come fiume. Sì. E poi noi praticamente Ofanto. Abbiamo abolito le vocali e pronunciamo solo e soltanto le consonanti. Dove tipo? Vai a Foggi?
Parlate come i codici fiscali, insomma.
Esattamente. Allora, no, volevo dire, rispondere sia al milanista che all'interista. Allora, al milanista dico: dovete abbandonare lo schema tradizionale delle squadre di calcio durante il calciomercato. Il Milan non dice niente, non anticipa nulla, non smentisce trattative inverosimili, tipo per esempio, secondo il mio punto di vista, Lukaku, ma come dire, loro dicono: avete mai sentito un uomo di finanza che annuncia 20 giorni prima di aver acquistato una società? No, benissimo, loro si comportano così. Dico all'interista adesso. Lui dice: ah, attenzione, Giuda si è già comportato in quel modo quando era al Milan. Sì, quando era al Milan, ma non adesso all'Inter. Adesso all'Inter lui ha detto: mi trovo benissimo, è il mio ambiente ideale, ci sto benissimo, se mi date un anno di contratto in più va bene, ma se non me lo date non va bene lo stesso. Scusami, lui è nell'Eden, che dove deve andare? No,
quanti ne hai sentiti che avevano detto quella roba lì?
Sì, ma quelli che ho sentiti, sì, ma quelli che ho sentiti parlare così erano tutti quelli che stavano a Milanello nel collegio.
Stai facendo del sarcasmo.
Sì, esatto.
Per leggi perdo.
Posso dire una cosa sul
codice fiscale? Sì.
Parlo con i foggesi. I foggiani, i foggesi, capito? In una radio nazionale, nella radio di Confindustria.
Con Ciccio qui presente.
Con Ciccio, i foggesi. Però divertente che i foggesi. No, come direbbero i foggiani, posso dire una cosa sul Lukaku,
sì. Dimmi
Lukaku, la dico che sono molto curioso di vedere Lukaku quest'anno, perché le ultime due stagioni secondo me non sono state sicuramente clamorose. Poi quest'anno ha fatto credo una ventina di gol, se ci metti dentro tutte le competizioni. Quindi io, chi fa eccesso di critiche nei confronti di Lukaku secondo me sbaglia, però io che sono un lukakiano convinto, nel senso, sono convinto che sia un giocatore che soprattutto per la dimensione del nostro calcio faccia la differenza, soprattutto in campionato, e sono veramente curioso di vederlo, perché un anno fa praticamente non ha fatto la preparazione, si è allenato da solo tutta l'estate aspettando la chiamata che alla fine poi è stata quella della Roma. Due anni fa ha avuto gli infortuni e invece fino a tre stagioni fa è stato. Quindi può essere benissimo che abbia cominciato una discesa graduale di rendimento e che non troveremo più il Lukaku dei tempi di Conte, ma è possibile anche invece che queste siano state due stagioni condizionate. La risposta non ce l'ho, per
no,
me è 50-50.
No, ma nemmeno io.
Sono molto curioso e secondo me facendo una buona preparazione io punterei ancora su di lui per il campionato italiano.
Un po' paradossale il fatto che l'anno scorso si è allenato da solo e è partito a bomba con la Roma e poi è andato incalando, però sono d'accordo con te, ha fatto una stagione da 6 Lukaku, non sotto la sufficienza.
20 gol,
prima di salutarti mi dici, dato che poi ne parliamo io, Ciccio e Davide Chinellato, io l'ho viste, non le ho viste tutte queste partite che ci ho avuto altro da fare, però tra quelle che ho visto, Francia-Olanda e tutte quelle dell'Inghilterra sono state le peggiori.
Sì, Francia-Olanda la partita tra loro due, sì. Ieri io non sono riuscito a vedere perché ero in aereo, quelle appunto le più divertenti di tutte sono state quelle delle 18, sì. Francia-Bologna e Olanda-Austria. Ma l'Inghilterra, visto che adesso hai Chinellato, voglio sentire anche cosa ne pensa lui, per me è sempre la solita cosa, cioè è una squadra dal talento enorme e che però si porta dietro un'ansia da prestazione. Io credo che allenare l'Inghilterra sia una delle cose più complicate, più difficili, più assurde veramente che possa è complicatissimo, si portano dietro, poi sicuramente il CT non ci sta mettendo molto del suo, però se Spalletti ha pressione, se Deschamps ha pressione, io credo che quella che ha addosso da sempre, qualunque sia il CT inglese, sia inerzia totale, giocano abbastanza male, sono molto solidi ma sono anche molto brutti si vede proprio una squadra bloccata che ormai, guarda, ho seguito l'Inghilterra per tanti anni in tante competizioni, è sempre un po' la stessa cosa, finché non vinceranno qualcosa,
finché non si tolgono la scimmia, finché non si tolgono la scimmia, esatto. Così ciao Pierino, a domani, baci,
ciao ragazzi, ciao.
Allora noi ci fermiamo per il traffico e poi io e Ciccio proseguiamo fino alla fine.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Si batte la Svizzera, poi abbiamo l'Inghilterra ai quarti di finale, siamo già in semifinale con l'Inghilterra.
Viva l'ottimismo degli ascoltatori. No, Inghilterra, onestamente, fin qui la solita ragione,
sì, però
stanchezza.
No, più
presunzione.
Che... No.
Sopravvalutazione dei giocatori.
No. Secondo me noia. Noia, no. Mancanza di fantasia completa. Noia perché è un calcio noioso, per niente, come dire, sempre ripetitivo. E nonostante possa schierare fior di talenti come Foden, per esempio, non riesce mai ad accendere questi giocatori, a fargli fare la giocata unica e vincente.
Loro non si accende, è nato prima l'uovo o la gallina.
E Bellingham? È completamente fuori dal gioco.
Ho capito, però il grande giocatore è quello che va oltre il gioco.
Sai perché? Perché lui che è abituato ad avere davanti una corsia libera, lui se la trova occupata
da Kane.
E quindi secondo me fa una grande fatica a trovare altri spazi.
Davide Chinellato, mio amico della Gazzetta dello Sport. Ciao Davide.
Ciao a tutti.
Hai sentito la prestigiosa analisi di Ciccio Ordine? Ti ritrovi?
Sì, ho sentito. Vabbè, Bellingham ieri sera è stato abbastanza inguardabile. Fa specie perché ovviamente abbiamo creduto tutti negli occhi il giocatore che ha incantato il Real Madrid. E invece dopo il gol con la Serbia è completamente sparito. Ieri Southgate è riuscito a recuperare Foden, che finalmente assomigliava un po' a quello del Manchester City, cosa che in nazionale gli riesce veramente, però ha perso Bellingham per strada e soprattutto ha perso anche Kane, nonostante gli avesse dato lo spazio per fare anche il numero 10 come vuole Kane.
Sì, io ho la sensazione sempre che ci sia un peccato di sopravvalutazione di questi giocatori, perché siamo lì a dire generazione dei fenomeni, a Declan Rice 125 milioni, a questo e quell'altro, compreso Foden, però io vedo i grandi giocatori che, è vero, la squadra non si accende, ma qualche volta il grande giocatore la accende da solo.
Sì, ci ha provato Foden, devo dirti, ieri sera. Il problema è che appunto non rendono e non... Southgate non trova il modo di farli rendere. È una squadra che, se fosse in Premier League con tutti questi talenti e con un allenatore bravo, diciamo, come Guardiola, Klopp, ma anche Pochettino al Chelsea, qualcosina si è inventato, troverebbe il modo di accendere lì. Qui invece non ci riesce.
Quindi secondo te è una questione di spartito, in sostanza?
Secondo me i giocatori in questo spartito non si trovano, questi giocatori. E Southgate non riesce a capire come far convivere i suoi migliori e non riesce, per limiti propri, è un CT molto leale, non riesce a togliere i migliori, perché magari la squadra funzionerebbe meglio se anziché Foden e Bellingham e Saka ne giocassero due. Il problema è che non sa chi togliere dei due, perché poi l'altro grande difetto di questa Inghilterra è che è fortissimo nel ruolo in cui è fortissimo, è debole nel ruolo in cui gli mancano i giocatori. Non ha un terzino sinistro, l'unico che ha è Luke Shaw, che non gioca da metà febbraio.
Sì.
Ieri ha giocato Trippier, che non ha giocato nemmeno malissimo, ma è un adattato. E poi nel finale di partita è andato Kyle Walker. Il centrocampo, siamo al terzo giocatore diverso che entra. Trent Alexander-Arnold bocciato. Gallagher è durato 45 minuti da titolare. È entrato Kobbie Mainoo, del Manchester United, ha fatto qualcosina meglio, ma ovviamente parliamo di un 19enne al primo grande torneo, deve anche capire un po' dove è capitato.
Certo, ci vorrebbe Carletto, infatti, Ancelotti, Sabine di lei, giocatori forti, lui sa benissimo cosa
farne. Sì, ma anche lo stesso Carlo Ancelotti, col quale ho parlato prima che partisse per la spedizione canadese a calcio di salmoni, mi diceva che il finale di stagione di Bellingham non è stato brillantissimo.
No, abbiamo visto anche noi,
Come l'inizio. Allora io dico, a quel punto, ha ragione Davide, a quel punto devi fare una scelta tra Bellingham e Kane, devi lasciarne fuori uno, magari quando ha finito la benzina uno fai entrare l'altro. Però ti dico anche altrettanto francamente che se noi come Italia dovessimo raggiungere i quarti di finale con l'Inghilterra, noi come traguardo abbiamo raggiunto il massimo che possiamo raggiungere.
Assolutamente, ecco. Ma
bisogna dirlo
chiaro.
Prima
Beh, ma mi sembra sia detto, cioè l'obiettivo è il quarto di finale. Esci prima, fallimento, non ho paura a usare questa parola, perché che ne dica Antetokounmpo, che Davide conosce bene, nello sport il fallimento esiste, perché come esiste la vittoria esiste anche il fallimento e bisogna chiamare le cose con il loro nome. Ecco, quarto di finale è lo spartiacque. Poi se ci fermiamo lì contro l'Inghilterra, che sono più bravi di noi, ne parleremo. Senti, ma l'ultima cosa, Davide, a parte che hai scritto del Belgio oggi, ho visto, e sì. Belgio, a me, che come la Croazia sembra una generazione al capolinea, e quindi non mi aspetto un grande europeo da loro. Però volevo chiederti un'altra cosa. Jorginho criticatissimo in Italia, è il nuovo uomo che divide, perché tutti, no, non divide niente, perché quasi tutti lo vorrebbero fuori, soprattutto se c'è un rigore contro la Svizzera, ma questa è un'altra storia. quantomeno per non cadere in tentazione. Ma in Inghilterra è visto così male?
In Inghilterra è visto come un giocatore, diciamo, nella parte finale della sua carriera, che però per cui Arteta stravede. Quando l'ha inserito in squadra, l'Arsenal ha cambiato marcia. Tra l'altro, a proposito di inventive, Arteta ha capito che Declan Rice rendeva meglio da numero 8 che da centrocampista davanti alla difesa. Quindi ha inserito Jorginho, che dà più calma, più tranquillità, è molto
più geometria.
Certo. Più geometria, e ha sbloccato Declan Rice, che ha fatto una stagione in cui ha dimostrato di valere i 115 più bonus che è stato pagato. Vedi, con gli inserimenti offensivi.
Vedi la differenza tra una narrazione inventata e la narrazione di chi ha vissuto in diretta e conosce la materia? Da noi, se tu senti parlare di Jorginho, non gioca nell'Arsenal, figuriamoci se può giocare nella nazionale italiana. Ma guarda, è la fine del mondo, È la fine del mondo.
Vabbè, noi abbiamo chinellato, chiamiamo lui.
Appunto, dico. Quindi voglio dire, sì, ma questa differenza tra chi parla per conoscenza e competenza e chi dice solo e soltanto perché ha orecchiato una mezza frase, e purtroppo ce la portiamo dietro.
E tutto il resto sono social.
Esattamente.
Tu me lo insegni.
E come no?
Tutto il resto sono. Davide, grazie.
Un saluto caro
grazie
e buon lavoro.
Ciao Davide.
Grazie
ciao. Davvero, Davide Chinellato. Volevo chiudere con te sul miglior portiere di questo europeo, anzi forse il miglior giocatore di questo europeo.
Allora, sono qui con la testa, come vedi, piena di cenere.
Ah, cenere quella roba lì.
Sì, cenere, non pensare che sia trucco. È tutta cenere, perché è l'unico fuoriclasse della nostra squadra.
Sì.
È quello che ci ha portato insieme con la zampata di Zaccagni agli ottavi, e devo dire che secondo me due fattori lo hanno restituito al miglior rendimento: la fascia da capitano, che gli ha dato un'aura da esperto e da grande vecchio del gruppo di esordienti, e soprattutto il fatto di stare in una comfort zone per lui, il fatto di parlare italiano anziché stare a Parigi in un ambiente che lui considera ostile, e per il quale il suo allenatore Luis Enrique ha detto apertamente sull'equipe che prende un altro portiere e non ci sarà una graduatoria il primo e il secondo. E questo, secondo me, questi due fattori, come dicono quelli che parlano bene, il combinato disposto di questi due fattori, secondo me è la spiegazione.
Io, guarda,
del suo rendimento.
Lo guardo in faccia e vedo, cioè, il Donnarumma impaurito, timoroso, con gli occhi bassi, che gioca per il Saint Germain, e vedo questo ragazzo che ha una faccia totalmente
non
diversa.
È più Donnarumma, ma è Gigio.
Grazie Franco,
saluti, un abbraccio.
Senti, quando
a tutti.
Torni a trovarmi?
quando vuoi, poi, sono a tua completa disposizione.
Così,
guarda, guarda, compro un monolocale qui a due passi.
Mamma, è meraviglioso, ragazzi. Ciao.
Ciao.
Questa grande storia d'amore tra me e Ciccio Ordine non è neanche una novità, ragazzi.
Ciao.
Ciao, grazie Claudia Schiattone in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia. Noi ci sentiamo domani alle 2.
Franguccio nostro.
Sono stanco, fai andare a casa.
Ti sei divertiti, però.
Saluti!